Buonasera a tutti, siamo al telefono, in realtà siamo in chiamata tramite Skype perché dall'altra parte del mondo, no, in realtà è soltanto in Olanda, con Pierluigi Casale, giusto?
Buonasera Miro.
Allora, grazie. Salutiamo innanzitutto gli ascoltatori di questa meravigliosa trasmissione che si chiama Cats and Jammer, e ti ricordo, tu già lo sai perché mi ascolti sicuramente tutte le domeniche, ovviamente, dalle 22 alle 24 su radiocittaperta.it. Pierluigi Casale si trova in Olanda, dove lavora e vive, giusto?
Esattamente, sono qui adesso nella fredda e grigia Olanda.
Ma non qui a Roma, oddio no, il sole c'è. No, però normalmente sì.
No, però diciamo c'è sicuramente più sole che qui. Sì, vivo qui in Olanda ormai da qualche tempo. Faccio cose, vedo gente, non è vero.
Che cosa sei finito a fare là e come ci sei arrivato? Questa è la primissima domanda, così almeno facciamo capire chi sei e che cosa fai lì.
Sì, sono qui e lavoro come data scientist, che in italiano sarebbe scienziato di dati, non sono sicuro come.
No, non credo, credo che sia.
Sì, rimanga data scientist, credo.
Credo che in italiano, esatto.
Sì. Sono approdato qui in Olanda dopo il mio dottorato in matematica applicata a Barcellona e mi occupo di intelligenza artificiale. Lavoro per una compagnia, una nota compagnia di la compagnia si chiama TomTom, ecco. Credo che tutti voi conosciate cosa sia un TomTom. Io mi dedico a sviluppare algoritmi intelligenti non solo per la navigazione, ma anche per quella cosiddetta location intelligence, come proporre servizi e prodotti intelligenti basandosi sulla tua localizzazione.
Oh, tu hai introdotto giustamente l'argomento di cui andremo a parlare, ovvero l'intelligenza artificiale e che cosa significa. Ne parliamo, ti ho invitato proprio in trasmissione per avere un esperto, comunque uno che lo usa effettivamente, e per uscire un po' anche dagli articoli sensazionalisti che si trovano, per cui sicuramente non è una cosa facile da insegnare o da spiegare. Sicuramente non si può imparare intelligenza artificiale che cos'è in 5 minuti, neanche con i libricini for dummies, e quindi ho pensato giustamente di chiamare qualcuno che lo fa davvero come te. Ti faccio una domanda assolutamente fuori dalla cosa di cui andremo a parlare, poi dopo inizieremo a metterci per bene le mani dentro. Ti reputi un cervello fuggito?
Sì, certamente fuggito, ovviamente diciamo non lavoro in Italia, quindi credo di sì, il cervello, okay. Il cervello c'è, la fuga sì. C'è stata, quindi diciamo le due parole combinate insieme hanno senso.
Ok, quindi stiamo parlando con Pierluigi Casale, cervello in fuga in Olanda, che lavora come data scientist. Inizieremo quindi a parlare di machine learning, di intelligenza artificiale, di che cosa viene fatto e viene usato, però prima di tutto, visto che abbiamo parlato per un pochettino e poi questa è anche una trasmissione musicale, metterei su della musica. La musica, premetto per tutti gli ascoltatori, è stata scelta da te, comunque l'abbiamo scelta insieme. La prima canzone è una, credo che il titolo sia I am an AI, giusto?
Esattamente, I am AI, che poi è un palindromo.
Oh, senti. Meraviglioso, come ai lati d'Italia o i topi non avevano nipoti.
Esattamente.
E vuoi dire qualcosa su questo brano?
Sì, questo brano è particolarmente interessante perché è stato creato da un algoritmo di intelligenza artificiale.
Oh, quindi significa che questa canzone è stata creata da un computer in un certo senso.
Esattamente, sì.
Senza l'intervento umano.
Beh, l'intervento umano è sull'armonia, nel senso la melodia principale è stata creata dall'algoritmo di intelligenza artificiale, la parte umana sono gli arrangiamenti praticamente che sono stati fatti dagli umani, ma la melodia è stata creata da un computer.
Ok, ce l'andiamo a sentire e poi iniziamo a mettere le mani in pasta dell'intelligenza artificiale. Di nuovo in onda, per così dire, su le frequenze che non sono più frequenze, ma quindi online su radiocittaperta.it. Sì, ti sento ridere perché...
Sì.
Sì, frequenze non possiamo più dirlo, cioè possiamo dirlo ma non è del tutto corretto. Siamo in compagnia di Pierluigi Casale, data scientist che lavora in Olanda, per capire meglio che cos'è l'intelligenza artificiale. Allora, faccio proprio la domanda da uomo della strada. Piero, che cos'è l'intelligenza artificiale?
La storia è interessante perché adesso c'è un boom dell'intelligenza artificiale, ma questo campo è nato nel 1950 negli Stati Uniti. È davvero interessante perché a quei tempi un gruppo di ricerca stava cercando di fondi per farsi finanziare la ricerca, e vollero dare un nome, diciamo, esplosivo, e lì adottarono per la prima volta il termine di intelligenza artificiale. So che cos'è l'intelligenza artificiale? È nient'altro un programma che noi scriviamo sul computer che è capace di capire e imparare dai dati e dall'esperienza. Infatti già negli anni 50 l'intelligenza artificiale è stata usata per giocare a scacchi, per esempio, e battere anche gli umani in alcuni giochi dove gli esseri umani in teoria dovrebbero essere sempre superiori. Quello che è successo a quei tempi è che ovviamente i computer non erano così potenti, non c'erano tanti dati, e quindi ci fu quello che è chiamato cold winter dell'intelligenza artificiale. Per un periodo praticamente non se ne parlò più, fino agli anni 80, dove i ricercatori in computer science iniziarono a creare degli algoritmi capaci di imparare sempre di più dai dati, e questa evoluzione dagli anni 80 adesso sta ricevendo questo boom, perché ci sono degli algoritmi sempre più potenti, anche grazie alla capacità dei computer di processare in maniera molto più veloce e la capacità di immagazzinare molti più dati, e questi algoritmi, questi programmi che corrono, che girano sui computer, sono capaci di adesso effettivamente di fare dei task, delle operazioni molto meglio degli umani. Si dice infatti che alcuni di questi algoritmi sono capaci di riconoscere le facce delle persone molto meglio che gli umani.
No, esatto. Ti volevo appunto fare una domanda di questo tipo. Un esempio comprensibile a tutti di che cosa, di un'applicazione reale o comunque di un algoritmo di intelligenza artificiale. Cioè, come tu hai appena detto, quello del riconoscimento delle facce è sicuramente la cosa che abbiamo più vicina, nel senso è dentro ogni telefono, è dentro le macchinette fotografiche e viene utilizzata e capita. Quello è un algoritmo di intelligenza artificiale, giusto?
Esattamente.
Perché non è... che ha non c'è un computer con le foto di tutte le persone del mondo, per cui viene fatta una comparazione tra la foto che vedi e tutte le facce del mondo, ma è stato insegnato, per così dire, a un computer, giusto?
Esattamente, sì.
Tramite il passaggio di tante facce.
Esattamente.
Ti ricordi più o meno un numero? Perché da che io sappia sono parecchie.
Sì, non c'è un numero di facce, possiamo parlare in termini di terabytes, molte centinaia di terabytes di dati in questo.
Ok, quindi immaginate di avere, questo lo dico per gli ascoltatori, tantissimissime foto in cui ci sono delle facce. Vengono date in pasto ad un computer, dopodiché il computer è in grado, passandogli una foto qualsiasi, di capire se c'è una faccia o no, giusto? Questo è più o meno...
Esattamente, no. Sì.
E la cosa più interessante è che non è che il programma scritto all'interno del computer fa delle operazioni che sono state scritte dall'essere umano, nel senso non è che c'è il programma per ogni foto che gli è stata passata, ha detto allora trova una cosa rotonda che poi dopo ci abbia due occhi e così via.
Esattamente.
No, giusto?
No, esattamente, non è stato esplicitamente programmato per diciamo riconoscere le facce, è l'algoritmo di intelligenza artificiale che scrive il programma automaticamente per poter riconoscere le facce.
Sì, l'intervento umano, quindi, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, è solo quello di dire sei stato bravo, hai capito che questa è una faccia, no, non sei stato bravo, questa non è una faccia.
Esattamente.
Dopodiché, iterativamente, questa cosa ripetuta e ripetuta porta a autoscrivere il programma che capisce dove sono le facce, giusto?
Giusto, perfettamente. Questo è un tipo particolare di intelligenza artificiale che è chiamato supervisionato, supervised, perché in effetti noi, gli umani, diamo all'algoritmo gli esempi giusti e gli esempi sbagliati. E l'algoritmo è capace di trovare le caratteristiche, in inglese features, che riescono a discriminare tra gli esempi buoni e gli esempi sbagliati. In questo caso tra faccia e qualsiasi altra cosa che non sia una faccia.
Ok, come hai giustamente introdotto te, in questo momento, questo è un tipo di intelligenza artificiale, giusto?
Esattamente, sì.
Perché non c'è una... non possiamo far ricadere tutto sotto un unico cappello di intelligenza artificiale, ma ci sono diversi modi o comunque diverse implementazioni che si adattano più o meno a determinate situazioni per quanto riguarda appunto questo argomento.
Esattamente, giusto.
Sicuramente questa qua delle facce è quella più vicina perché è anche quella che conosciamo maggiormente, ma puoi darci un'idea di altri tipi e campi di applicazione?
Sì, i campi di applicazioni sono molteplici. Qualsiasi persona che ha usato il Google Translate ha usato sicuramente un algoritmo di intelligenza artificiale. Qualsiasi persona che usa un telefono con autocompletion, non saprei come dirlo in italiano, diciamo
autocompletamento,
autocompletamento, esattamente, questo qui usa un algoritmo di intelligenza artificiale. Quando compri le cose su Amazon trovi al lato, potresti anche essere interessato a quest'articolo, stai usando un algoritmo di intelligenza artificiale capace di capire i tuoi gusti e cosa potrebbe piacerti in futuro. Se usi Facebook, ovviamente, e metti le tue foto, Facebook è capace di riconoscere ovviamente la tua faccia e riconoscere te sempre meglio, e quindi stai usando un algoritmo di intelligenza artificiale. Ci sono algoritmi di intelligenza artificiale sempre più disponibili nel mondo digitale, e diciamo, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono anche stanno diventando molto molto più usati anche nel campo fisico, nel mondo fisico, tramite quello che è chiamato Internet of Things, l'internet delle cose.
Sì. Allora, Piero, ne parliamo subito dopo. Adesso ci andiamo a sentire un'altra canzone, sempre scelta da te, così manteniamo l'acquolina in bocca degli ascoltatori. La seconda canzone è Daddy's Car, un'altra canzone composta sempre dall'intelligenza artificiale. Questa, diciamo, una particolarità sonora, no? Giusto?
Sì.
Ricorda leggermente, o comunque come appeal, una canzone dei Beatles.
Esattamente. Quindi l'algoritmo di intelligenza artificiale ha imparato la struttura sonora e musicale delle canzoni dei Beatles ed è stato capace di riproporre la stessa struttura melodica in questa canzone.
Che è comunque una canzone originale. Ce l'andiamo a sentire. Peraltro, così volevo soltanto fare una piccola chiosa, Cats and Jam era già messo questa canzone a suo tempo quando uscì, perché è già un pochettino che è uscita. Quindi noi ce la risentiamo molto volentieri. Siamo sempre qui in compagnia di Pierluigi Casale dall'Olanda. Cats and Jammer, radiocittaperta.it, siamo sempre in compagnia di Pierluigi Casale, data scientist. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni. Abbiamo parlato del riconoscimento facciale, abbiamo parlato di profilazione per quanto riguarda Amazon, per esempio, come cose che possiamo vedere che sono gestite attualmente da intelligenza artificiale. Volevo chiederti, Piero, se ci sono altre applicazioni, quali sono sono magari quelle un po' meno visibili o comunque hanno una ricaduta sulla vita reale, però non ce ne rendiamo conto.
Sì, certo, molte applicazioni, diciamo, come si dice, under the hood, sotto, nascoste, diciamo, che non sono visibili, ma usano intelligenza artificiale. Un esempio classico è il stock exchanging, trading online, la borsa.
Compravendita di azioni.
Compravendita di azioni, esattamente. Sempre più automatica e abilitata da algoritmi di intelligenza artificiale che sono capaci di capire i trend, i movimenti delle azioni e degli indici di borsa e praticamente fare le transizioni in maniera automatica. Questo è un esempio. L'intervento umano sta diventando sempre minore in questo tipo di transazioni. Altri esempi, magari noi non lo sappiamo, ma la nostra banca ha e usa algoritmi di intelligenza artificiale per capire come usiamo i nostri soldi, in genere per capire molte cose intorno ai movimenti finanziari, e ci aiuta anche magari quando ci sono delle transizioni sospette sul nostro conto. L'algoritmo di intelligenza artificiale, che ha capito i nostri movimenti usuali, è capace di riconoscere che una transazione non è magari stata fatta da noi, e quindi la banca ci potrebbe chiamarci e avvisarci che c'è stato qualcosa di sospetto lì. Ma diciamo, del lato buono, the good side dell'intelligenza artificiale, è sempre più usata in medicina, negli ospedali. Come dicevamo delle facce, che ci sono algoritmi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere facce molto meglio degli uomini, esistono oggigiorno algoritmi di intelligenza artificiale capaci di capire da una radiografia se c'è un tumore o no, molto meglio dei dottori. Il che per i dottori è un po' scaring, un po' pauroso per loro, però effettivamente questi algoritmi aiutano a capire molto meglio e a fare molto meglio il loro lavoro, quindi c'è il lato buono.
Un supporto alla diagnosi, quindi.
Esattamente, sì.
Quindi sì. Supporti alla diagnosi, supporto per quanto riguarda le situazioni di rischio bancarie, creazione di cose, abbiamo visto e abbiamo sentito, creazione di canzoni, almeno due ne abbiamo sentite, poi chissà se un giorno uscirà un bell'album fatto soltanto da canzoni create da un computer, e andremo anche a sentire il concerto di un computerone. Nel frattempo ci sentiamo un'altra canzone, questa l'hai scelta sempre tu, è una canzone un po' vecchiotta, però qui a Cats & Jammer siamo soliti andare a pescare a quegli anni. La canzone si chiama Prato dei Prozac, vuoi dirci come mai hai scelto questa canzone?
Sì, infatti, perché questa canzone ci dà questa immagine, diciamo, un po' del prato, dei fiori, degli alberi che corrono, magari sotto l'effetto di qualche sostanza, diciamo, che aiuta l'immaginazione.
Beh sì, i Prozac andavano a pescare, in quel, diciamo, in quell'immaginario e soprattutto in quel mondo delle droghe chimiche a 50.
Esattamente, e diciamo oggigiorno, se vogliamo avere queste esperienze, non dobbiamo fare uso di queste sostanze, ma l'intelligenza artificiale collegata alla realtà virtuale è capace di farci vedere questi mondi così come potremmo immaginarli e farci sentire immersi in questa realtà, che in effetti è virtuale, però che l'intelligenza artificiale è capace di farci vivere in prima persona.
E quindi con questo immaginario di computer drogati che creano mondi in cui possiamo immergerci, ci andiamo a sentire i Prozac più con Prato. Loro erano quindi i Prozac più con Prato. Parliamo ancora di intelligenza artificiale perché siamo qui con un data scientist, un esperto, e parliamo ora di quello che è un po' sta iniziando ad emergere, ovvero i rischi e le preoccupazioni di questi usi. Io volevo riagganciarmi, cioè volevo attaccare questa discussione con la mia esperienza personale. Io l'anno scorso sono stato al Web Summit a Lisbona, c'era il compianto Stephen Hawking che parlava, un messaggio registrato, il quale ha affermato che l'intelligenza artificiale potrebbe essere la più grande rivoluzione positiva dei prossimi anni o una delle cose che ci porterà alla distruzione, quindi mettendoci anche un po' in guardia da tutto quello che ne verrà e da quello che sta già avvenendo. Insieme con Pierluigi abbiamo letto e abbiamo discusso di un argomento che è uscito su theatlantic.com. Un argomento che fa un'analisi anche di questi rischi e di quali sono le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale, anche da un punto di vista proprio sociologico, politico. Allora, l'articolo si chiama "Perché la tecnologia favorisce la tirannia" e fa un'analisi, l'articolo è di Yuval Noah Harari. È un'analisi su rivoluzione industriale, la crescita dell'intelligenza artificiale di questo tipo di tecnologie e come tutto ciò possa portare a favorire diciamo la parte più tirannica del potere rispetto alla la visione più migliorativa della vita di tutti, per così dire. Uno degli esempi è, come dicevi anche tu, come avevamo fatto l'esempio, in campo di sicurezza, il fatto che ci siano sistemi in grado di riconoscere le facce, quindi anche in paesi diciamo un po' più problematici in cui il terrorismo è all'ordine del giorno, è possibile riconoscere la faccia di un terrorista ed arrestarlo quasi istantaneamente. Però questo, mentre da una parte garantisce o comunque favorisce un certo tipo di sicurezza, dall'altro pone come dire, i governi che non sono proprio democratici e tendono un po' verso la tirannia in una sorta di posizione molto molto più forte rispetto al popolo, perché è come dire che hai un'arma così tanto tecnologicamente avanzata che la popolazione non può, o comunque nessun altro può difendersi. L'articolo fa questo paragone per cui l'essere umano al limite non può combattere l'intelligenza artificiale o comunque questo tipo di tecnologia perché è troppo complessa, cioè l'intelligenza artificiale è talmente tanto complessa e riesce talmente tanto bene a adattarsi o comunque ad imparare che da solo l'essere umano, se non mettendo un'altra intelligenza artificiale, non può andarci contro. Che cosa puoi dirci tu a questo riguardo?
Esattamente. Una nota riguardo all'autore dell'articolo, Yuval Noah Harari, è un grande osservatore dell'essere umano. Infatti lui ha pubblicato dei bestseller. Questo articolo in particolare viene dal suo ultimo libro, 21 lezioni per il XXI secolo, ma i suoi libri precedenti sono Sapiens, una breve storia dell'umanità, e Homo Deus, una breve storia di domani. E lui tratta questi argomenti dell'essere umano, dei sapiens e del futuro dei sapiens, descrivendo molto bene, diciamo, con certi aspetti davvero interessanti, l'uso delle nuove tecnologie per il futuro. Riguardo a quello che dicevi, è di pochi giorni fa la notizia, non so quanto sia vera, ma tecnologicamente diciamo non ci sono assolutamente limiti nella feasibility, nella fattibilità di questa idea. In Cina le macchine della polizia adesso girano con una camera che riconosce le persone e se qualcuno sta commettendo un'infrazione sono capaci di mandarle una multa alla persona direttamente. Quindi diciamo questi scenari non sono scenari futuristici, sono scenari che esattamente possono essere lì già usati, ed in effetti se non siamo responsabili principalmente noi creatori dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto governi, questa intelligenza artificiale potrebbe essere usata non nella maniera giusta per aiutarci. Ed in effetti alcuni esempi di come l'intelligenza artificiale si possa essere complessa, ci sono state delle notizie di qualche mese fa dove ricercatori in intelligenza artificiale hanno creato dei chatbot, ovvero degli agenti autonomi intelligenti capaci di parlare tra di loro.
Sì, scusa, volevo interromperti, a Katzenjammer ne abbiamo anche parlato di questa simpatia. Ah, comunque prego, vai.
Esattamente, questi chatbot sono stati capaci di creare il loro linguaggio incomprensibile agli umani e i ricercatori effettivamente si sono impauriti. Hanno spento il sistema. Questo è sempre buono, il fatto di poter essere capaci di spegnere questi sistemi quando vediamo che qualcosa potrebbe andare storto. Vero?
Okay. Stiamo definendo quasi diciamo un orizzonte un po' alla Terminator. Non siamo ancora là, giusto?
Non siamo ancora lì, okay. Ovviamente non siamo lì, ma l'uso di queste tecnologie è sempre più embedded, sempre più come si potremmo dire embedded in italiano.
Uno è un po' ovunque, lo sarà sempre di più. Soprattutto tu hai introdotto prima una tematica interessante, il fatto di quanto c'è di responsabilità da parte del data scientist che si preoccupa di migliorare queste cose e quanto c'è di responsabilità da parte di chi le usa. Mi viene il parallelo con internet, cioè internet è cattivo o l'uso che se ne fa è cattivo? Cioè è colpa di chi l'ha inventato o è colpa di chi lo usa male?
Esattamente.
Qual è la tua idea a proposito?
L'idea è, ci è stata già data da Nobel. Vero, no, Nobel non pensava di creare una bomba atomica, un'arma così distruttiva, e infatti poi ha istituito i premi per
ha inventato la dinamite.
La dinamite, sì, che ovviamente è un po' lo stesso concetto, vero? La tecnologia di per sé non è buona e cattiva, è l'uso che si fa della tecnologia che è, diciamo, un po'. Potrebbe essere pericoloso. Quindi c'è molta ricerca, ma anche a livello della comunità europea, su fare l'intelligenza artificiale etica, responsabile e comprensibile. Ci sono adesso, la comunità europea sta istituendo comitati internazionali per studiare e porre regole. Un primo esempio che potrebbe non essere direttamente collegato all'intelligenza artificiale, ma ovviamente dato che l'intelligenza artificiale usa dati è importante mantenere sotto controllo, è il GDPR, General Data Protection Regulation, che è stata fatta dalla comunità europea sulla regolazione per la protezione dei dati personali. Questo è un primo passo ed ovviamente non sarà l'ultimo per poter regolare questi sistemi e garantire il giusto uso. Diciamo che in questo caso la comunità europea è stata la prima a prendere provvedimenti. Questi provvedimenti non sono così chiari, per esempio in America o in Asia e in Cina, quindi diciamo noi come comunità europea stiamo prendendo stiamo facendo il primo passo verso queste nuove leggi, diciamo. Quindi...
Bene. Guarda, ne parliamo subito dopo il prossimo pezzo. Questo sempre scelto da te, è un pezzo di Rage Against the Machine, Wake Up. Vuoi dirci perché oppure lo dico io? Vabbè, lo dico io, perché era presente in un film in cui i computer avevano un po' più di potere rispetto agli umani. Il film è ovviamente Matrix. Ci andiamo a sentire i Rage Against the Machine. Non vi fomentate troppo, torniamo qui subito dopo a Cazz & Jam. Questa è RadioCittàAperta.it. Sempre qui a RadioCittàAperta.it continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo dipinto un orizzonte un pochettino problematico, abbiamo parlato dell'Europa che per prima ha preso delle contromisure. La GDPR, per chi non lo sapesse, è quella norma per i quali quando navigate sui siti appare un pop-upino che vi dice che vi stanno tracciando e voi potete scegliere se accettare oppure più o meno accettare, perché poi più o meno è questo come l'hanno implementata, però è comunque un bel passo avanti. La mia domanda è: sembra un poco che da un punto di vista dei governi c'è una rincorsa, nel senso chi progetta può permettersi e fa utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, ha grosse capacità di calcolo perché ha anche grossi interessi economici, è un pochettino più bravo rispetto alle leggi che dovrebbero limitarlo o capirlo. Questo come lo vedi tu, Piero?
Sì, è vero. I governi di tutto il mondo sono un po' qui, vanno, sì, sono in concorrenza tra di loro, stanno investendo molti fondi nello sviluppo di questi sistemi. Bisogna un po' rendersi conto della quantità, cioè. L'MIT, diciamo il più grande istituto tecnologico al mondo negli Stati Uniti, ha investito, credo, qualcosa come 2 billion dollars per la creazione di un centro di intelligenza artificiale nuovo, completamente nuovo. Quindi, diciamo, i governi di tutto il mondo si stanno stanno facendo un po' sono in competizione tra di loro. E la notizia recente che è accaduta nella più grande conferenza di intelligenza artificiale la settimana passata, anche i ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale si stanno riunendo in consorzi per aiutare i governi a prendere le decisioni migliori. Quindi c'è uno sforzo positivo da tutti i lati con le migliori intenzioni per poter far funzionare questi sistemi nella maniera migliore.
Anche da un punto di vista legale, tu dicevi prima appunto l'Europa si è mossa, mentre altri colossi come l'America sono un po' più alla rincorsa, giusto?
Esattamente, dal punto di vista legale è effettivamente così. Dal punto di vista economico la situazione è un po' diversa, diciamo.
Sì, è ribaltata perché ovviamente chi ci sta investendo di più sono appunto le grandi compagnie americane che su quello poi effettivamente fanno i soldi, perché come abbiamo spesso detto qui a Katzenjammer, tutti i tuoi dati hanno un valore economico. Noi spesso li diamo, anzi non spesso, noi li diamo sempre così a buffo, a gratis, navigando, viaggiando, telefonando, messaggiando, però quelli hanno un valore economico ed è quello che praticamente viene comprato dalle grandi compagnie, che poi dopo il costo di questa cosa in realtà ricade sempre su di noi, perché in un modo o nell'altro riescono a modificare atteggiamenti, acquisti, ma anche pensieri politici. Non mettiamo di nuovo in mezzo orizzonti oripilanti, ma invece volevo parlare con te di quello che sarebbe o potrebbe essere l'orizzonte più positivo, cioè che cosa potrebbero aiutarci a fare e in che modo la nostra vita potrebbe essere migliore se tutti questi algoritmi e questi soldi e queste compagnie lavorassero per una sorta di bene comune, un immaginifico meraviglioso per migliorare la nostra vita.
Sì, praticamente vivremmo come re. Immagina tutti i computer che fanno il lavoro sporco che adesso dobbiamo fare noi, perché non c'è nessun'altra maniera di poter farlo. Immagina questa società utopica dove il mondo è pieno di sensori e computer, in effetti le self-driving cars sono quasi una realtà. Quando andiamo in macchina potremmo quasi non guidare più, vero?
Le auto, stiamo parlando delle auto a guida autonoma.
Esattamente. Immagini un mondo dove tutto è fatto dalle macchine e noi potremmo dedicarci a nobili compiti come filosofia, l'arte. Questo è il mondo ideale, vero? Dove le macchine fanno tutto il lavoro per noi e sì, noi usiamo il nostro cervello nella maniera migliore per generare nuova conoscenza e per farci stare bene.
Questo è effettivamente uno degli scenari anche della Grecia classica, quella in cui l'essere umano non è più costretto a fare lavori, ma si dedica a ciò che sono le peculiarità del suo cervello, quindi quali l'arte, la ricerca e quant'altro. Ora, i greci e i romani l'avevano spostata su gli uomini non fanno più lavoro perché lo fanno gli schiavi, ecco, questo sarebbe, questo era come l'avevano intesa loro, perché comunque le conoscenze tecnologiche non c'erano. In un futuro fattibile i computer potrebbero essere i nostri, per così dire, schiavi.
Esattamente, questa è l'idea, vero?
Ora, premesso che al momento attuale non abbiamo computer che hanno coscienza, e probabilmente questo non succederà per un bel po', al di là delle implicazioni che è un po' brutte del fatto di utilizzare la parola schiavi, è anche vero, se posso permettermi di introdurre questa cosa, che ci sono dei compiti che effettivamente vengono fatti meglio. Faccio l'esempio delle auto a guida autonoma. È abbastanza semplice pensare che se tutte le auto fossero tutte a guida autonoma e in grado di essere interconnesse, non ci sarebbero un sacco di cose, non ci sarebbero incidenti, salvo ovviamente tipo crolla la strada sotto mentre stai camminando, queste cose non pensabili, ma tendenzialmente in Italia questo succede ogni tanto, non ci sarebbe neanche più il traffico, perché le auto potrebbero auto-organizzarsi in modo tale da che raggiungere un punto A, da un punto A a un punto B non serve né preoccuparsi di che ora è, né di preoccuparsi di quali sono le strade più o meno intasate, perché tutte le macchine sarebbero in grado di arrivare senza scontrarsi e tutte quante nel minor tempo possibile. Quindi come potete vedere e sentire, questo potrebbe essere assolutamente un futuro migliore, perché lo sappiamo tutti, a nessuno piace stare nel traffico. Non so là com'è in Olanda il traffico. Non c'è il traffico in Olanda?
C'è ovviamente, diciamo in misura minore, ma ovviamente c'è traffico, quindi il traffico è un problema diciamo globale.
Il traffico, anche gli incidenti, perché
ovviamente
tecnicamente sì, potrebbero essere assolutamente diminuiti, se non annullati del tutto.
Certamente.
Quindi la nostra vita sarebbe e potrebbe essere migliore da parecchi punti di vista. Per questo, e questo è il gancio che mi serve per attaccarmi alla prossima canzone che hai scelto tu.
Esattamente, sì.
Qual è,
sì,
Piero? Te la lascio annunciare, guarda.
Sì, ho scelto infatti il fannullone di De André, perché c'è questa la parte quando lui va a lavorare e la frase dice: l'acqua sporca dei piatti non riflette, non rispecchia la luna. È bellissimo pensare a questa persona che, diciamo, non può stare lì chiuso a lavorare e vuole gioire della vita e lo scenario che abbiamo considerato con le computer e macchine che fanno il lavoro per noi, vero? Quindi la lancio, il fannullone di De André.
E dopo questo brano di De André, scelto da Pierluigi Casale, che ci ascolta e sto intervistando direttamente dall'Olanda, al nostro data scientist di fiducia, abbiamo sentito il fannullone, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e parliamo di alcuni aspetti sociali. Molti si sono preoccupati, e comunque questa è una di quelle cose di cui si parla, del fatto che computer, macchine e quant'altro ci rubano il lavoro. Questa è una cosa che si sente anche per altre cose, giusto? Il fatto di essere che viene rubato il nostro lavoro o dagli immigrati, in questo caso addirittura delle macchine. Degli immigrati parliamone un'altra volta, perché l'argomento è molto più grande di tutto questo. Parliamo invece del problema, o comunque delle preoccupazioni legate agli aspetti sociali e lavorativi di questo inserimento dell'intelligenza artificiale.
Certo, si dice molte volte che l'intelligenza artificiale è la nuova elettricità, c'è questa frase che è molto ricorrente nel mondo dell'intelligenza artificiale, e prendo spunto da questa frase per fare un esempio. Nel momento in cui l'elettricità iniziava ad essere usata in maniera più ampia, uno dei lavori che ovviamente si è perso è stato quello di la persona che fisicamente andava a spegnere le candele dei luminari per strada. Non possiamo dire in effetti che l'elettricità ha rubato i lavori, vero? Ha rubato certi lavori, come in questo caso la persona che spegneva fisicamente la candela, ma ha creato molti altri lavori, e abbiamo visto oggi non possiamo vivere senza elettricità. Questo è lo stesso esempio che io voglio fare con l'intelligenza artificiale. Ovviamente dei lavori possiamo, come diciamo, pensare call center o altri tipi di lavori potrebbero essere facilmente rimpiazzati da computer, però come abbiamo detto prima, diciamo, l'essere umano è degno di fare cose molto migliori che passare il giorno a rispondere al telefono. Non è così?
Io sono assolutamente d'accordo con te. Mi ricordo, mi è appena sovvenuto un ricordo del liceo in cui feci un tema proprio sul tema dello sviluppo tecnologico e di quello che avrebbero potuto fare gli umani, in cui mettevo in luce, stranamente uno dei miei pochi temi brillanti che ho fatto, e in cui mettevo in luce il fatto che potremmo in questo caso, se molti dei lavori piuttosto degradanti non vengono fatti più da noi, potremmo dedicarci ad arti e a cose migliori nel quali il nostro cervello è più adatto. L'esempio che più mi viene in mente, paradossalmente, è quello del casellante. Cioè, io ritengo il lavoro del casellante un lavoro che una macchina potrebbe svolgere in maniera molto molto migliore, tant'è vero che il telepass o le casse automatiche ci sono. La preoccupazione d'altro canto è quella che se togliamo tutti i casellanti abbiamo tolto milioni di posti di lavoro, e questo sicuramente è un problema che gli stati devono affrontare, perché gli stati oltre che le compagnie. Mettendosi nell'ottica del casellante, cioè dell'omino che davvero sta là, io penso che non sia il lavoro che ha scelto per tutta la vita. Non penso che uno si alza una mattina e dice io voglio fare il casellante, perché è un lavoro in cui anche il rapporto umano è tipo ridotto a buonasera se ti va bene, altrimenti sì. Neanche quello. Sei davvero uno spacciatore di spicci avendo ricevuto dei pezzi di carta. Quindi,
esattamente. Con tutto il rispetto per i casellanti.
No, assolutamente no, perché comunque è vero che è un lavoro e che qualcuno lo deve pur fare. Tuttavia credo che se le stesse persone fossero poste nelle stesse condizioni economiche in un modo o nell'altro, farebbero un altro lavoro piuttosto che quello, perché non è la cosa più bella o comunque che ti può dare una soddisfazione.
Esattamente.
Non credo che esistano persone che fanno i casellanti per milioni di anni, cioè per tutta la loro vita, perché credo che sia un po' degradante. Questo è quello che
alienante.
È molto alienante. L'altra domanda che ti volevo fare è se rispetto a delle derive molto negative ed rispetto alla possibilità che le macchine prendano il controllo, o che comunque questi algoritmi prendano il controllo, qual è le nostre o comunque le capacità di difesa dell'uomo della strada, di ognuno di noi?
Ovviamente stare attenti ai dati che si danno, vero? Questo in genere è vero anche per gli esseri umani. Tu non daresti i tuoi dati ad uno sconosciuto, quindi io sempre diffiderei di dare i tuoi dati online a qualsiasi pagina web o algoritmo o programma che gira in un computer. Questa è la prima cosa. Come altro consiglio, ovviamente agli sviluppatori di questa tecnologia, ne parlavamo prima, sempre buono avere un pulsante di power off. Diciamo, è sempre buono capire quello che si sta facendo, cercare di creare questi algoritmi con una certa coscienza da parte nostra, diciamo, capacità di capire cosa stia succedendo quando questi algoritmi sono nel mondo reale. E per le persone, diciamo, in genere, diciamo per tutti gli altri che non sono sviluppatori di queste tecnologie, quello che direi in questo momento storico è solamente enjoy.
Divertitevi
con questa tecnologia, perché è anche a cercare di imparare a sviluppare questa tecnologia. Si pensa magari che questa intelligenza artificiale è dominio di pochi, ma con le risorse online tutti potrebbero essere capaci di imparare a programmare e creare queste tecnologie. Quindi se avete anche un minimo interesse nel cercare di capire come queste tecnologie funzionano, non dovete fare nient'altro che andare su
cercare
internet,
online scaricare, provare, le mani.
Sì, effettivamente, e questa è, sai, quando conosci il nemico ti fa meno paura.
No, assolutamente, secondo me una delle principali problematiche di paura è anche il fatto di non conoscere che cosa sia e come funzionano. Invece magari mettendoci le mani, questo aiuta anche a informarsi, e informarsi, come hai detto tu, ti mette al riparo dal tuo nemico. L'informazione è sicuramente conoscenza e anche potere. Va bene Piero, io direi che ci possiamo salutare qua. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata sull'intelligenza artificiale, probabilmente faremo anche un podcast soltanto con questa intervista, perché è molto interessante. Ci lasciamo con un ultimo pezzo di anche questo di qualche tempo fa, di quando io e Pierluigi